Oggi ci occupiamo dell'altro atto con forza di legge, il decreto delegato. Per che cosa si usa il meccanismo della delegazione? Il meccanismo è così concepito. Il Parlamento delega il governo. Delega il governo a esercitare la sua funzione legislativa. In qualche modo c'è un trasferimento di funzione legislativa, di esercizio della funzione legislativa, dal Parlamento, che ne è il titolare per norma costituzionale, al governo. La Costituzione ovviamente mette dei puntelli per evitare che questo possa diventare un meccanismo che devasta la forma di governo. Dovete pensare che il Parlamento è sì un organo diverso dal governo, ma il Parlamento è collegato al governo dalla maggioranza, quando in Italia c'è la maggioranza, è un lusso che non sempre ci permettiamo. E se la maggioranza è particolarmente, diciamo, coesa e particolarmente legata al governo, il meccanismo del trasferimento dell'esercizio della funzione può essere un pericolo per l'istituzione parlamentare. Spesso abbiamo avuto proposte, qualche volta anche voti di leggi di delega, che hanno trasferito al governo poteri legislativi, l'esercizio di poteri legislativi enormemente estesi. Per cui una delle cose tipiche che dicono gli studenti di esami, e cioè la delega, ma sì, la delega si usa per cose di minore importanza, è doppiamente una sciocchezza. Primo, perché il giurista la categoria importante non la usa mai, perché nulla è importante e nulla è non importante, perché se c'è l'interesse del privato, anche la multa per divieto di sosta può essere importante. L'importanza non è una cosa che importa al diritto, il diritto importa la legalità. Poi c'è l'interesse del privato, che può dire: non me ne frega niente, io per 500 euro non vado a fare causa. Benissimo, ma queste sono valutazioni del privato di tipo economico. Un'altra cosa è l'importanza della questione giuridica, e questa non è misurabile. L'altra sciocchezza è che invece la delega viene sistematicamente usata per cose molto importanti. Perché? Perché viene usata soprattutto per affrontare problemi tecnicamente difficili. Voi immaginate il codice civile. Il codice civile ha 2.900 articoli. Se domani si volesse rimettere mano al codice civile, che insomma ha i suoi anni, 65, il mondo è un po' cambiato in 65 anni, ma il codice civile resta lì. Se domani il Parlamento volesse mettere mano alla riforma del codice civile, non incomincerebbe un procedimento legislativo ordinario. Perché questo significherebbe avere la discussione di 2.900 articoli, prima in commissione e poi in aula, due volte. Basta che una delle due camere cambi qualche articolo, si ritorna nell'altra camera. Alla fine il codice civile risponderà? Avrà un capo una coda? Abbiamo delle garanzie che i richiami dell'articolo 1 all'articolo 128 siano ancora giusti? C'è una revisione tecnica della legge? C'è la garanzia che questo codice abbia la stessa nomenclatura, chiami le stesse cose con lo stesso nome? Che sono cose fondamentali in un codice, perché quello che serve in un codice è la coerenza del corpo normativo. E la bellezza del codice civile, diciamo la bellezza tra virgolette del 41, per cui è ancora in vigore, è che è coerente. Tendenzialmente usa le stesse parole, quando usa una parola va controllare se la definizione c'è in un'altra norma, e c'è una revisione per cui si va a verificare tutte le volte che quell'istituto viene citato se le norme non sono in conflitto, perché deve essere un corpo sì di 2900 articoli, ma deve essere un corpo coerente di 2900 articoli. E questo ovviamente non può essere dato da un procedimento legislativo, perché il procedimento legislativo è fatto per atti diversi di che vengono disarticolati, ridiscussi, emendati articolo per articolo, e dove l'apporto della discussione, che è il valore del procedimento, fa sì che la coerenza non sempre sia raggiunta. È inevitabile. Allora, i codici sono il tipico oggetto di delega. Altro che cose non importanti. I quattro codici sono quattro decreti delegati. Se domani il governo vuole fare la riforma del fisco e quindi emanare una legge che modifichi IRPEF, IRAP, IVA, tutte le varie tasse, lo può fare in Parlamento? Questo si tratta di discutere anche meccanismi molto specifici dell'accertamento, percentuali, scaglioni di reddito, eccetera. È un corpo tecnico che non può assolutamente essere trattato in Parlamento, per il semplice fatto che il Parlamento non ne ha le competenze, non ce ne ha le competenze tecniche. Queste competenze possono essere tenute soltanto, si spera, dal Ministero, è il Ministero che metterebbe a posto questo corpo normativo, dopodiché se lo affidasse al procedimento legislativo non avrebbe nessuna garanzia che ne esca con un minimo di consistenza, oltre che di coerenza, un minimo di consistenza tecnica. Morale, tutte le riforme del sistema tributario sono fatte con leggi di delega. Domani la maggioranza decide di promuovere il federalismo fiscale, la devolution, chiamatela come volete, parleremo nelle prossime settimane di queste belle cose, e quindi si prepara un corpo normativo che contiene dentro di sé non soltanto tutte le norme che riguardano il finanziamento degli enti locali, le compartecipazioni e gettiti, eccetera, ma anche il trasferimento di funzioni. Perché, per esempio, la riscossione delle tasse deve essere fatta dal Ministero e non può essere fatta dalle regioni? Benissimo, facciamo delle norme, cominciamo a trasferire funzioni in agricoltura, in industria, singole certificazioni, una serie di procedure. Si può fare in Parlamento? No. Questo è classicamente oggetto di delega legislativa, perché bisogna conoscere le strutture amministrative, bisogna conoscere i procedimenti amministrativi, e questo si fa sempre, necessariamente ed esclusivamente con delega legislativa. Vi ho portato quattro casi, codici, sono quattro, tutto il sistema della fiscalità, tutto il sistema delle riforme dell'autonomia regionale, sono tre casi, è vero, ma ce ne possono essere altrettanti, assolutamente importanti, perché ne escono corpi normativi fondamentali di decine e centinaia di articoli, quelli che danno strutturazione all'ordinamento, i quattro codici, danno strutturazione al sistema impositivo, la fiscalità, danno strutturazione al rapporto centro-periferia, la riforma delle autonomie, che per assoluta unanime convinzione e prassi inderogata vengono fatti con delega legislativa. Nessuno si è mai pensato che si possa fare in maniera diversa. Magari il Parlamento potrà leggere e votare una legge di riforma che va a toccare una tassa, va a toccare una competenza, va a toccare un articolo del codice civile, certo, normale. Qualcuno dice purtroppo, perché quando va a toccare il codice civile o il codice penale è probabile che faccia un buco. Ma se si tratta di mettere a punto modifiche di un capitolo, di un titolo del codice, non dico di tutto il codice, già là scatta l'obbligo, sentito da tutti, di non farlo con legge, ma di ricorrere al meccanismo della delega legislativa. Per cui vedete come l'importanza sia una cosa assolutamente inadeguata. con decreto legislativo vengono fatti le colonne dell'ordinamento giuridico. E non da oggi, da sempre, tutti i codici sono stati fatti così. Come funziona il meccanismo? Il meccanismo funziona così, è il meccanismo inverso del decreto legge, no? Il decreto legge è il governo che lo emana e dopo è il Parlamento che lo trasforma in legge. Qui invece abbiamo un meccanismo inverso, è il Parlamento che vota una legge e poi il governo emana il decreto legislativo. Questa è la sigla che si usa, DLGS, mentre il decreto legge è DL. Naturalmente questo significa che bisogna capire quali sono i vincoli che pone la Costituzione nella scrittura della legge e i vincoli che pone poi per la formazione del decreto legislativo. E allora vediamo cosa dice l'articolo 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 72 ci dice un'altra cosa, che deve essere il Parlamento con riserva di assemblea a abbottare la delega. Rientra la delega in quei pochi oggetti che sono riservati all'assemblea e quindi non possono essere dati a un procedimento decentrato per commissione deliberante o commissione referente. E tra l'altro sono comunque coperti da riserva formale, per cui deve essere una legge formale del Parlamento e non un atto con forza di legge, perché sennò il governo delegherebbe se stesso, che non è una bella cosa. Deve essere una legge formale del Parlamento e per di più una legge necessariamente votata in aula e non decentrata in commissione. Questi per i vincoli procedurali. Poi per i vincoli sostanziali la delega deve essere conferita al governo nella sua collegialità, per cui non ci può essere per esempio una delega al ministro, come qualche volta si è anche pensato di fare, e deve contenere una serie di contenuti indispensabili, detti anche contenuti necessari della legge di delega. E adesso possiamo ragionare su questi contenuti perché costituiscono un problema rilevante. Il più semplice di questi problemi è il tempo, anche perché il tempo ha questa cosa molto bella che è misurabile, è verificabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che è facile scoprire se la legge di delega ha dimenticato di fissare un tempo per la delega. Se la legge di delega non fissa un tempo per l'esercizio della delega, la legge di delega è illegittima, può essere impugnata. E come vedremo, il vizio della legge di delega si trasmette al decreto delegato. Per cui qualsiasi legge che conferisse la delega senza indicare la scadenza sarebbe illegittima. La scadenza significa che viene indicata la data, in genere in numero di mesi da quando entra in vigore la legge, entro il quale il decreto deve essere perfezionato, cioè il decreto deve essere emanato dal Capo dello Stato. Scaduto il termine, cessa la delega e quindi cessa la facoltà per il governo di esercitare il potere delegato. Questo, la ratio di questa indicazione è legata all'esigenza di evitare che il Parlamento trasferisca definitivamente la disciplina di qualche materia al governo, si liberi del potere legislativo. Non lo può fare. Così non può fare un'altra cosa, cioè liberarsi dell'intero potere legislativo, o dare deleghe talmente indefinite o elastiche da consentire al governo di occuparsi di quello che vuole. Ricordo che Giuliano Amato, presidente del Consiglio negli anni, diciamo, sarà stato 92-93, quegli anni là, e propose una delega per la riforma dell'economia che era talmente vasta, ma talmente vasta che il Parlamento disse no. Non è possibile conferire una delega così estesa. Forse se l'avesse conferita Giuliano Amato, che sa fare le cose, magari avrebbe dato una bella assestata al sistema, però era indubbiamente un trasferimento dell'intero potere di governo dell'economia in mano al governo. Non è che questo significherebbe che il Parlamento nel frattempo non può legiferare, sia chiaro. Questo deve essere chiaro, non è che una volta delegato il potere al governo su un determinato oggetto, il Parlamento per quel tempo non possa legiferare. Può legiferare e può anche abrogare la legge di delega, può anche togliere, revocare la legge di delega. Può decidere di intervenire direttamente lui nella disciplina della materia e abrogando la legge di delega, sicché il governo si trova spossessato di un potere che gli viene provvisoriamente delegato. Ovviamente gli oggetti definiti non sono definiti, cioè non c'è un modo per dire quando è che un oggetto sia definito e quando invece la definizione sia insufficiente. C'è un altro episodio molto interessante di cui si è molto discusso se fosse dentro nella delega oppure no, è la legge 59/1997, più o meno, cosiddetta legge Bassanini 1, e forse magari qua c'è traccia. Vediamo subito. Eh sì, 59/97, 486. Che riguarda un esercizio tipico del potere delegato. Sì, ma non c'è l'articolo 1 purtroppo. 765. Sì. Sì, ma è talmente lunga che forse non è il caso di leggervela. E la delega votata dal governo Prodi, fatta votare dal Parlamento del governo Prodi, che conferisce al governo, su proposta del ministro Bassanini, che è il ministro della funzione pubblica e delle regioni, o delle riforme costituzionali delle regioni, non ricordo, delle funzioni pubbliche, e gli conferisce una delega, sì, delle funzioni pubbliche, che aveva come suo oggetto il trasferimento di funzioni agli enti locali e alle regioni, ed era costruita in negativo, dicendo tu puoi delegare tutte le funzioni salvo quelle enumerate, e diceva la difesa, la moneta, l'ordinamento civile e così via. Cioè dava una definizione dell'oggetto, non circoscrivendo l'oggetto, ma circoscrivendo ciò che era escluso dall'oggetto, ciò che non poteva essere oggetto di delega. Capite? Delegava tutto salvo. Il che ovviamente ha suscitato molte perplessità anche sulla sua legittimità. Perché uno dice oggetti definiti significa che tu puoi creare delle isole, su queste isole puoi legiferare, non che tu dai una delega tendenzialmente in bianco, ma scrivendo delle isole su cui tu non puoi legiferare, che sono escluse dalla tua legiferazione, dalla tua legislazione. Capite? Come tecnica di costruzione dell'oggetto definito, è come dire, è molto azzardata ed è stata molto contestata. Ma il vero problema sono i principi e criteri direttivi. Primo, si discute se questa sia un'endiadi. Voi sapete cos'è un'endiadi? Voi avete fatto le scuole, sì, siete sicuri di aver fatto le scuole? Dopo l'asilo avete avuto un... Omero. Non l'Omero, Omero. È una figura retorica, per cui si esprime con due parole la stessa cosa. Non spiegatemi perché sarebbe lungo. E in questo caso sarebbe un'endiadi, nel senso che i principi e i criteri direttivi vorrebbero dire la stessa cosa. Non è esattamente così. Non è esattamente così, perché il principio è una norma giuridica generale. Tendenzialmente una norma giuridica che non fotografa una specifica fattispecie. Dovremmo parlare spesso di principi, questa è la prima occasione ma non sarà l'ultima. Per cui, per esempio, si può parlare di principio di legalità, di principio di sussidiarietà, di principio del giudice naturale. Cos'è il principio del giudice naturale? È una norma che dice... Recito ciò che è scritto in articolo 25, primo comma, nessuno può essere distolto dal giudice precostituito per legge. Non ci dice chi è il giudice, come giudica, da chi è composto l'organo, eccetera. Ci dà un principio. Il principio è che il giudice deve essere costituito per legge, è identificabile in base a criteri stabiliti dalla legge e tutto ciò deve avvenire prima che si commetta il fatto. Per cui io sono condannato per un fatto commesso quando il giudice era già precostituito ed era precostituito in base a criteri legislativi. Questione che oggi si dibatte sul caso De Magistris è una questione che riguarda anche il giudice precostituito per legge. Può essere distolto dal giudice precostituito per legge? O il giudice può essere distolto dal processo che gli è automaticamente assegnato? Sono tutte questioni che stanno dentro a norme che traducono in precetti specifici questo principio generale, che è il principio del giudice naturale. Il principio di legalità dice che nessun potere pubblico può essere esercitato se non sulla base di una previa norma di legge. È un principio generalissimo. Qual è il potere pubblico? Arrivano le ruspe nel mio giardino, mi devono dire su quale base legale di legge loro stanno agendo. E naturalmente questo può essere un regolamento comunale come una legge statale e così via. Allora, quando si dice che la legge di delega deve indicare principi, vuol dire che deve costruire le norme più generali che presiedono al decreto delegato. Non può lasciare la delega in bianco, nel senso che non può lasciare il governo senza decisioni sulle principi generali di questa disciplina. I criteri direttivi sono forse una cosa diversa, i criteri direttivi sono indicazioni sugli obiettivi che deve perseguire. Allora, l'efficienza della giustizia non è un principio, ma semmai un criterio direttivo. Allora, la delega può dire, tu fai una riforma della giustizia, c'è cioè la delega della legge Mastella per esempio, tu fai la riforma della giustizia, devi perseguire alcuni obiettivi, criteri direttivi, l'efficienza della giustizia, la controllabilità dell'operato dei giudici, no? Oppure la possibilità di che sia... che l'aggiornamento dei giudici sia assicurato, assicurare l'aggiornamento dei giudici. Abbiamo già tre criteri direttivi. Alcuni principi, certo, principio di responsabilità del giudice, principio dell'indipendenza del giudice, principio del giudice che accede soltanto per concorso e il concorso non può essere di primo acchito per il laureato, ma il laureato deve avere altri titoli intermedi. Questi sono tutti principi, sono norme generali. Una volta che il legislatore ha detto il principio è che per diventare giudice non basta essere laureato in giurisprudenza, ma bisogna avere qualcosa di più, può incominciare a dire cosa qualcosa di più. Diciamo, il dottorato di ricerca, un'esperienza di 5 anni nella dirigenza pubblica o altri titoli equivalenti individuati dalla legge. Ecco che la delega alla legge è vincolata da un principio. Il principio c'è, sta al legislatore delegato andare a vedere se oltre a queste figure ci possono essere altre titolate. Essere stato commissario di polizia per 20 anni è un titolo per diventare, per partecipare al concorso per diventare giudice, questa è una decisione che può aspettare il governo, perché è applicazione di un principio. Ed è controllabile in base al principio, perché se il governo dicesse che aver portato la borsa in qualità di portaborse del ministro di Grazia e Giustizia per 20 anni è un titolo sufficiente, la Corte gli direbbe guarda, questa è una norma illegittima perché non è legata alla ratio del principio. Il principio è che per diventare giudice tu devi avere una certa esperienza di operatore di diritto, portare la borsa al ministro fa operare tante cose, anche alcune rilevanza giuridiche, forse penale, ma non è un titolo che si colleghi razionalmente a questo principio e quindi io ti dichiaro illegittimo il decreto perché c'è una violazione del principio. Vedete come la cosa si fa interessante. Allora, è vero che il Parlamento si spoglia di un suo potere legislativo, ma questo spogliarsi è temporaneo, è limitato a oggetti definiti e non è totale, perché attraverso i principi e i criteri direttivi il Parlamento riesce a guidare l'azione del governo. Il vero problema è che non sempre lo fa. Il comportamento del Parlamento è il più vario. E certe volte si capisce anche che sia il più vario, perché non tutte le deleghe hanno la stessa importanza. La delega a riformare il codice di procedura penale, che è l'unico codice che è stato fatto in epoca repubblicana, è una legge di delega che è alta così, c'ha 30 pagine di principi e criteri direttivi. Si trattava di introdurre in Italia un meccanismo processuale di tipo diverso, di tipo tendenzialmente radicalmente diverso, passando dal sistema cosiddetto inquisitorio a quello accusatorio. La logica era, in precedenza il giudice colui che interrogava il testimone e tendeva a accertare la verità, il giudice, a un sistema tipo quello americano che si vede nei film, un po' romanzato, in cui lui fa l'arbitro del conflitto, del battaglia che si svolge davanti a lui tra accusa e difesa. È cambiamento storico di prospettiva processuale. Questo significava riscrivere interamente il codice e ovviamente il Parlamento l'ha delegato al governo, ma contemporaneamente ha scritto nella legge di delega una serie di principi, criteri direttivi che dovevano mirare a questo obiettivo, cioè ottenere un tipo di processo penale diverso, ispirato a principi diversi, a una logica diversa. Altre volte la delega ci dimentica i principi, criteri direttivi. È una delega sostanzialmente in bianco, come si dice. E questo può avere anche un senso. Vi faccio un esempio. Un esempio, non è proprio un esempio, un caso tipico. Il Parlamento fa una legge di riforma. Dico, fa la legge di riforma una novità, dell'ordinamento degli studi universitari. Noi gradiremmo avere una legge di riforma ogni 2-3 anni, perché se no non si lavora abbastanza. Fa una legge di riforma ed è una legge che fa il Parlamento. Poi alla fine, nelle ultime norme, quelle maledette norme che si chiamano norme finali e transitorie finali, si chiamano di solito, delega il governo a fare due cose: a coordinare il resto della normativa con la nuova legge, per cui facendo una legge lui non si rende conto, il Parlamento, quanti addentellati può avere con le altre normative, può cambiare la forma del libretto, può cambiare tutta la modellistica, il ruolo dei docenti, non si sa, né è in grado di saperlo. Ha voluto fare una riforma dell'ordinamento, adesso fa il 2 più 2 meno 3 più 4, dopodiché dice: bene, io ho fatto le riforme, come questa finisca con impattare con l'ordinamento io non lo so, e quindi delego il governo a emanare norme di coordinamento, nonché norme transitorie per regolare il tempo, le situazioni pendenti, quelle nello spazio temporale, questa è la data di entrata in vigore della legge, tutti i rapporti pendenti, cioè tutti gli iscritti alla facoltà di giurisprudenza col vecchio ordinamento, come vengono trattati? Ma ci pensa il governo, delega il governo, fai delle norme transitorie che transitino questa mandria di studenti, termine tecnico la mandria di studenti, dal vecchio regime al nuovo regime, capite? Delega. Mentre la delega al codice di procedura penale è una delega di quelle storiche, monumentali, pensate, deliberate, infarcite di norme di principio, queste deleghe contenute nelle norme transitorie finali sono le cosiddette deleghe accessorie. Accessorie nel senso che sono accessori che sono appiccicati a una legge. E ovviamente sono deleghe che spesso sfuggono all'attenzione. Per esempio, spesso capita che vengano approvate con atti che non sono leggi formali votate in aula. È capitato qualche delega accessoria contenuta in un decreto, nella legge conversione di un decreto legge, nel decreto legge, oppure votate in commissione deliberante. Può capitare, perché sono talmente piccole e, come dire, quasi rituali, che lo stesso legislatore, lo stesso Parlamento non si sta accorgendo di aver votato una delega al governo. E del resto sono deleghe assolutamente in bianco. Non contengono né un principio né un criterio direttivo. Norme d'attuazione, coordinamento, norma transitoria. Molte di queste leggi sono state impugnate alla Corte Costituzionale proprio perché contrastanti con l'articolo 66, in quanto carenti di indicazione di principi e criteri direttivi. La Corte non ne ha dichiarato illegittimo neppure una, il che va capito e imparato. Non tutti i giuristi sono in grado di capire e imparare e spesso starnazzano su queste cose. Cioè, il messaggio che dà la Corte è questo: non tutte le deleghe sono uguali. Allora, se ci deve essere un rapporto tra il potere trasferito al governo e la quantità di vincoli che pone la legge parlamentare. Se il governo, se il Parlamento trasferisce al governo in queste deleghe accessorie solo le norme transitorie o norme di coordinamento, indica l'oggetto, ma l'indica anche i limiti del potere governativo. Il governo potrà emanare norme che stiano soltanto entro la gabbia fatta dalla nuova legge e dalla vecchia legge. Non può innovare. Non può innovare. Potrà dire che la norma della vecchia legge si applica fino al giorno tal dei tali, o che la norma della nuova legge si applica dal giorno tal dei tali. Potrà dire chi si occuperà delle pratiche intermedie, ma non potrà introdurre una nuova regola completamente diversa. Questo non lo può fare. Perché? Perché non gli è delegato. La cosa interessante della giurisprudenza della Corte è questa, che la Corte sembra dire che c'è una riserva di disciplina di principio comune comunque in capo al Parlamento. I nuovi principi devono essere comunque fissati dal Parlamento con legge formale, in aula. Se il Parlamento non fissa nuovi principi, questo non è che liberi il governo, come ha pensato qualcuno. La vecchia dottrina diceva, per esempio, se il Parlamento non grava sul governo con indicazione analitica dei principi, questo vuol dire che il potere del governo aumenta, no? Affatto, perché il potere del governo è soltanto di attuare principi definiti dalle leggi dello Stato, del Parlamento. Se il Parlamento fissa principi nuovi, allora il potere lo segue del governo, il potere del governo lo segue e potrà dare attuazione a principi nuovi. Ma se la legge del Parlamento non fissa principi nuovi, nulla può innovare il governo. Il governo resta bloccato dall'involucro della vecchia legge. Può muoversi soltanto all'interno dei principi definiti dalla vecchia legge. Capite? C'è un potere che è automaticamente ridotto. Può essere ampliato dal Parlamento soltanto quando il Parlamento fissa nuovi principi. Se il Parlamento fissa il principio che ci si laurea in un anno, sei mesi, un giorno, il governo può rimodellare le lauree in questo senso. Ma se il Parlamento non dice nulla sulla lunghezza dei percorsi di studio, la delega al governo non può toccare quello che è definito dalla legge dello Stato con norma di principio. Potrà adattarla, potrà trovare le norme transitorie, potrà coordinarle con altre cose, ma la durata degli studi resta lì. Il Parlamento vuole togliere, come forse sarebbe anche il caso, il valore legale del titolo di studio della laurea, questa finzione per cui la laurea ha un valore legale, lo vuole fare? Certo, lo deve fare il Parlamento, lo deve fare il Parlamento con suo principio espresso. Se il Parlamento nella legge di delega non lo mette, mai il governo potrà innovare. Il governo nel suo decreto non potrà cambiare questi che sono principi già fissati dalla legislazione del Parlamento. Vi è più o meno chiaro? Bene, ci vediamo dopo.